Lode al Signore sempre, alleluia, alleluia. Riprendiamo però, stiamo facendo questo ottuplice sentiero della meditazione presa in prestito dai fratelli buddisti, e questo albero è l'albero della vita secondo la meditazione. E abbiamo visto le radici che si dividono in 5 punti: la non violenza, il principio della verità, la non appropriazione, la continenza sessuale, la brahmacharya, ma di contro anche la consapevolezza dell'energia sessuale, e poi il non accumulo, tornare all'essenziale. Queste sono le radici. Poi c'è il tronco che si divide pure in 5 punti: la purificazione. Quindi digiuno alimentare, digiuno verbale, digiuno relazionale, digiuno mentale e digiuno digitale. La contentezza, il fuoco interiore, lo studio e la consapevolezza di sé e non degli altri, e arrendersi al divino, arrenditi a quello che il Signore vuole fare in te. Poi ci sono i rami sono le posizioni. Delle tante posizioni, io ho scelto di parlare dei mudra, posizione delle dita, 14.000 funzioni del cervello dipendono da come mettiamo le dita. E i mudra sono qualcosa di fantastico. Poi le foglie, e quindi abbiamo detto il respiro: un albero respira, le foglie respirano, e il respiro che è il fondamento della preghiera del cuore. E dopo le foglie abbiamo visto le gemme che è l'immagine della tartaruga, quindi il carapace, e poi la testa, le zampette anteriori e posteriori, la coda, e che si divide nei 5 sensi. È la guarigione dei 5 sensi, prima di ritirarli, adesso ci sarà il cambio stagione. E quindi ritiriamo le cose invernali, ma prima di ritirarle, almeno dagli una lavata, sistemata. E così anche prima di ritirare i nostri 5 sensi, diamogli una sistemata, una purificazione, una guarigione. Abbiamo visto quindi il tatto, il primo, che è tutta la pelle che ricopre il nostro corpo, l'olfatto, e stasera il terzo, secondo la scaletta, c'è il gusto. Il gusto. E il gusto, ecco qua, è il senso connesso alle sensazioni derivanti dal sapore di ciò che mangiamo e beviamo. Le papille gustative, recettori sensoriali altamente specializzati, ci permettono di cogliere il sapore di quello che mettiamo in bocca. Di per sé è un parente povero dei sensi, che mentre la pelle è su tutto il corpo, il gusto dipende essenzialmente dalla bocca, dalla lingua. Ed è suddiviso, il gusto, in 5 categorie fondamentali: l'amaro e il dolce, il salato e l'acido, e ultimamente si è aggiunto l'umami, che è una parola giapponese e che noi possiamo rendere in italiano come saporito. E l'umami è ciò che arrotonda il sapore. E nella cucina mediterranea, ad esempio, in questa categoria c'è il parmigiano reggiano, che contiene molto glutammato monosodico, e la percentuale aumenta con la stagionatura. Poi si parla anche, ma questo lo sto introducendo adesso, il FAT, l'identificatore dei cibi grassi. E il gusto degli alimenti e la percezione è in bocca, e il senso risulta inscindibile dall'olfatto. L'aroma del cibo viene percepito per via retronasale. Se proviamo a deglutire, chiudendo il naso, in pratica non sentiamo la consistenza del gusto. Ogni alimento ha la sua consistenza specifica, duro, molle, liscio, ruvido, liquido, croccante, cremoso, e deve essere conservata intatto, se no possiamo entrare nei cibi avariati. Gustare è in fondo anche un godimento dello sguardo, per cui il piacere degli occhi precede quello del palato. Quante volte me lo mangio con gli occhi? E quindi si mangia con il naso, con la vista, con il tatto, e anche se l'alimento scrocchia, tipo le patatine, sotto i nostri denti, anche l'udito fa la sua parte. Poi si può esprimere un giudizio buono o cattivo, come se volessimo dare una valutazione morale al cibo. Il gusto, poi, è anche l'unico dei cinque sensi ad essere invasivo, nel senso che per affermarsi, dobbiamo introiettare una porzione di mondo dentro di noi, dentro, la bocca. La bocca, introduce il cibo. E quindi lo distrugge, lo frantuma, lo spacca e poi diventa proprietà nostra, diventa nostro sangue. Quindi dalla morte del cibo noi abbiamo la vita. La bocca, comprensiva delle labbra, è particolarmente sensibili, tanto da sentire il calore di un oggetto, lo portiamo alle labbra. Ed è la parte iniziale alimentare, lo strumento usato per nutrirsi. Preposta al respiro, inteso come vita, anima, parola, creazione, nel campo dell'eros è il mezzo in cui si divora l'amante. E si pensi a quante cose facciamo con la bocca: gonfiare un palloncino, mangiare, ridere, sbadigliare, urlare, cantare, parlare. Per il neonato, la bocca è l'organo preposto alla conoscenza di sé, del mondo e del mezzo di conoscenza, la cosiddetta fase orale. La bocca poi esprime il nostro stato d'animo. Le labbra all'ingiù o all'insù sono segno di tristezza o di gioia. Le labbra serrate indicano rabbia. In molte tradizioni si riscontra una forte relazione tra la bocca e il fuoco, ad esempio le lingue di fuoco a Pentecoste e i draghi che sputano fuoco nel libro di Daniele. Quindi sono due elementi che bisogna imparare ad usare con attenzione e delicatezza. Entrambi emanano energia, possono creare, vivificare, ma anche distruggere. Nella Bibbia c'è un bellissimo, alcuni versetti, nella lettera di Giacomo, dove si dice: parla della lingua, è un membro piccolo, è Giacomo 3, 5, 6, è un membro piccolo, ma può vantarsi di grandi cose. Ecco, un piccolo fuoco può incendiare una grande foresta. Anche la lingua è un fuoco, il mondo del male. La lingua inserita nelle nostre membra contagia tutto il corpo e incendia tutta la nostra vita, traendo la sua fiamma dall'inferno, dalla Ghenna. Il gusto non è mai oggettivo, dipende da un'infinità variabili culturali, sociali, storiche. Ciò che per noi può essere una leccornia o le cornea, per un vietnamita è tutta un'altra cosa. Ma senza andare in Vietnam, la Sicilia e Lombardia, già c'è una grande differenza. È un alimento che oggi è una delizia. Nel passato può essere stato considerato disgustoso, come il formaggio. Nell'undicesimo e dodicesimo secolo era una fermentazione del latte, oggi invece il gorgonzola, e si impara a gustare sedendosi fin dall'inizio della propria vita al tavolo della propria famiglia, quindi inserite in un sistema culinario di specifiche tradizioni sociali. La cucina della mamma rimane per tutta la vita una cucina di riferimento fondamentale. Mangiamo i nostri ricordi. La caponata, come la faceva mia nonna, non la fa nessuno. E così come il cacao, il riso con il latte, per dire. Tra l'altro, l'essere umano è l'unico che prova gusto. E sapore da cui deriva la parola poi sapienza, sapore della vita. Avete visto gli animali mangiano tutto. Adesso magari il gatto e il cane li abbiamo un po' umanizzati, ma in natura avete visto gli uccelli come mangiano i pesci o gli insetti senza gustarli. E a volte tu vedi queste persone che mangiano. Che non mangiano, divorano. A volte ho paura che si mangiano anche me, da come ingurgitano. La prima, poi si dice nella preghiera del cuore, la prima digestione avviene in bocca, la dei gentili. A parte che si mangiava poco, diceva che dovevi mangiare e dovevi stare, il cibo deve stare tanto in bocca. Ma così non finisce mai. Comunque, questo è la cosa. Il cristianesimo, le religioni hanno tutti un rapporto contrastante con il cibo e il gusto. Il cristianesimo, in particolare il cattolicesimo, pur essendo una religione che ha fatto il corpo di Cristo da assimilare come pane, l'ostia, è uno dei capisaldi della spiritualità. Ha visto nel cibo e nell'atto di gustare una sorta di nemico da combattere piuttosto che qualcosa di godere. In Matteo Gesù ci ha detto di non preoccuparci di quello che mangeremo e berremo. Stai tranquillo riguardo al nutrimento terrestre, però poi lo vediamo a lui a tavola, tanto da essere stato tacciato di mangione e beone. Nei primi secoli la patristica è stata molto dura nei confronti del cibo, come una necessità più che una forma di piacere. Per Agostino, cominciamo adesso a prendere dimestichezza con Sant'Agostino, visto che il Papa è un agostiniano, e diceva che il cibo, cioè tu mi hai insegnato, citazione, tu mi hai insegnato ad accostarmi agli alimenti. Per prenderli come medicine, se non che nel passare dalla molestia del bisogno all'appagamento della sazietà, proprio al passaggio mi attende insidioso il laccio della concupiscenza. Sappiamo che Agostino adesso era malato di ossessione compulsiva sessuale, tanto per non andare tanto sul sottile, e quindi, cioè, stando digiuno, lasciamo perdere. Ok. Erasmo da Rotterdam, teologo e filosofo, scrive: Fin dalla mia giovinezza ho sempre considerato il cibo e le bevande come rimedi, e più di una volta ho trovato spiacevole che non fosse possibile vivere senza mangiare né bene. Bene, Gandhi scriverà. Bisogna anche lui prendere il cibo come si prendono le medicine, cioè senza chiedersi se è o non è piacevole al gusto, assumendone la quantità necessaria al bisogno del corpo. E si dice pure che col cibo si combatte l'angoscia del niente, il vuoto esistenziale. E il cibo è anche un modo di sfogare la propria aggressività, poiché mangiare costituisce una forma di assimilazione, di distruzione delle cose, e nell'atto di masticare inconsciamente si masticano i propri nemici. Quella parola famosa del libro di Giosuè, i nemici sono pane per noi. Quindi, se non posso masticare e distruggere gli altri, almeno distruggo il cibo. L'assumere cibo ha un forte legame con la relazionalità. Il mangiare è anzitutto un atto comunitario, rinsalda, approfondisce rapporti e amicizie, è segno di amore di legami forti, non si sta a tavola con il nemico. Inoltre, le più significative tappe della vita umana sono sottolineate dal ritrovarsi insieme intorno ad una tavola: il battesimo, la comunione, il matrimonio, una laurea, i 70 anni di Ignazia, e un fine anno scolastico, una cenetta intima ad lume di candela tra due innamorati, anche il funerale in molte culture e al suo termine conosce un banchetto. Quando è morto mio padre, siamo andati a mangiare ad un ristorante tipico siciliano. Quando è morta mia madre, idem. E quando morirà qualcuno di voi, andiamo al ristorante a mangiare. È una cosa bella. Tra l'altro, qui c'è tutto il discorso sul digiuno del diavolo che avvelenava i cibi, almeno al sud. Quando muore qualcuno sono gli altri che ti portano il cibo. Ma questa è un'usanza che addirittura prima dei tempi di Gesù, perché il diavolo avvelenava i cibi, quindi il consolo ti portavano le cose. Tutta la scrittura è dominata dal gusto, dal sapore. Dio stesso invita a farsi gustare. Gustate e vedete quanto è buono il Signore. E nel Vangelo addirittura si parla di farsi mangiare. Gesù ha detto chiaramente a noi, agli apostoli, date voi stessi da mangiare, fatevi mangiare. Noi abbiamo capito tutto il contrario, andiamo a fare la comunione, andiamo a prendere Gesù, aum, amen, il corpo di Cristo. Fate questo in memoria di me, significa farsi mangiare. Questo è, diventa tu nutrimento per gli altri. Una cosa abbiamo capito, facciamo la comunione perché siamo i buoni, i bravi, i belli, siamo in grazia di Dio e aggiù fatta parte mia. Secondo me è un grande tradimento. Comunque, a dominare la scena è il pane, il più povero degli alimenti, ma il più carico di verità. Stasera si è parlato di verità. Nel pane sono riscontrabili quattro elementi universali: fuoco, aria, terra e acqua, tutto mischiato in una crosta e un po' di mollica. Il pane condiviso crea compagnia. Il termine compagno, dal latino cum pane, è colui che divide il pane con l'amico. Vi ricordo che l'unica volta che Gesù ha dato il pane a qualcuno è stato proprio a tavola, è stato proprio a Giuda. E tanto per. E si può essere buoni come il pane. E il pane è bellissima questa citazione di Isaia, dove dice: se offrirai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigorirà le tue ossa, sarai come un giardino irrigato, è come una sorgente le cui acque non inaridiscono. È un passo stupendo. E tutto parte se dai il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno. E quindi non è soltanto il pane, ma aiutare gli altri a sfamarsi. Dio in Gesù si è fatto compagno dell'uomo. E come ho detto, lo ritroviamo spesso a tavola nei banchetti tra gli amici. Condiviso il pane, anzi si è fatto pane perché l'uomo diventasse amico. E piccola divagazione, ai tempi del nazismo, quando portavano le persone nei campi di concentramento, nel campo di Theresienstadt, facilmente Terezin, portarono tutti gli intellettuali, i poeti, gli artisti, e addirittura dice che passarono da questo 155.000 e poi li smistavano verso Treblinka e Auschwitz. Questi intellettuali per resistere alla fame che avevano, scrissero dei libri di ricette di cucina. Non c'era da mangiare, e famosi questi alcuni libri, e hanno detto che è un atto di resistenza non violenta. Incredibile, attendendo di morire di fame, queste donne, specialmente, no, donne, scrivevano ricette. Così facendo hanno seminato speranza, gettati semi di speranza dove tutto era morte. E con una modalità di resistenza che non implicava la violenza. Questa rivoluzione è messa in atto anche da Gesù, da Gandhi, che hanno fatto resistenza, quindi impariamolo quando c'è il male, e gettando luce e bene in faccia ai nemici che ci fanno del male, perché l'unico modo per contrastare il male è opporre la resistenza del bene. Paolo dirà poi nella lettera ai Romani: vinci il male facendo il bene. Qui veramente è la conversione, perché il male non si vince con il male, il buio non si vince con il buio, ma accendendo una luce. Ecco qua. E Gesù, dicevo, si è presentato spesso a tavola, ma attenzione, Gesù ha deluso tutti. Perché Gesù stava a tavola con gli ultimi. È una parabola. Noi vediamo sempre il regno di Dio. Quello che ha avuto più successo di tutti è la finale del Vangelo di Matteo, il giudizio universale, dove Dio giudice, preso dall'ebraismo, Dio nell'ebraismo prenderà la Torah e la metterà sulle ginocchia e dirà: tu hai fatto questo, 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 questo e questo, destra o sinistra? Destra la vita, sinistra la morte. È stato preso poi nel giudizio universale: chi sta a destra si salva, chi sta a sinistra muore. Ma Gesù ha parlato chiaramente che il regno di Dio è un banchetto di nozze. Gamos, il banchetto di nozze. A quel tempo il matrimonio non era come il nostro. Praticamente, Orietta non c'entra, Raimondo andava da Caterina, no, Caterina non c'entra, andava da tuo suocero, Franco, e gli diceva: ti do 100.000 euro, prenditi a sta figlia, quindi, e facevano un contratto, era così. Un contratto, Ennio, sì, Ennio Carlo Consuelo Pilarli, questo era un contratto, quindi il contratto era privato, poi si faceva il banchetto e a lei, a seconda di quanto era ricca la famiglia, c'era un giorno fino a 7 giorni. Quando si sposò Tobia con Sara, fecero 14 giorni addirittura di festa, dove invitavano tutto il paese. Ale, erano ricchi. E il regno di Dio, quindi, non è una funzione religiosa, ma è una festa dove si mangia. Addirittura Isaia, 3.000 anni fa, scrive che ci sarà un banchetto di grasse e vivande. E qui si apre, noi vediamo poi Gesù a casa di Zaccheo, Zaccheo il piccolino, basso di statura ma pieno di soldi, perché chi è pieno di soldi non cresce, rimane piccolo, ecco qua, e ha bisogno di un sicomoro. Che si sbadigli, Francesco Ferri? Ma manca la Ritano, quella che sbadiglia con il naso. Ciao Simona. E quindi Zaccheo, poi Gesù va a mangiare scandalizzando tutti, e va a mangiare a casa di Matteo, gente danarosa, ma gente tutti che viveva nel peccato. Matteo, Levi, l'esattore delle imposte, e dice: ma come mangi con i peccatori? Perché mangiare a tavola con qualcuno significa fare comunione. Gesù faceva comunione con i peccatori, ma il concetto di Gesù è diverso. Una mela marcia fa marcire tutte le altre. È vero, questo è. Per Gesù è il contrario, una mela buona fa diventare buone tutte le mele marce. E dimmi chi frequenti e ti dirò chi sei, te l'avrà detto Mamma Maria, sta attenta alle persone, occhi bassi e così via. E per Gesù è tutto il contrario, ecco perché Gesù lo troviamo a tavola. Sempre con, una volta sola fu invitato da Simone il fariseo e a schifio finio perché addirittura arrivò la prostituta che cominciò a palpeggiare Gesù e quello Simone dice: Mamma mia, che malainata che ho avuto! Quindi soltanto quella volta e non lo, e si guardarono bene dall'invitare Gesù. Erano soltanto scapestrati, gente scomunicata. Questo è Gesù dei Vangeli, teniamolo presente. E il regno di Dio è un banchetto. A questo proposito, potrei continuare con tutti gli altri temi, ma preferisco prendere un passo del Vangelo che non viene letto mai di domenica, quindi la gente non lo sente mai. Se consideriamo che il 15% della gente va a messa solo la domenica e il 2% ci va di feriale, questa parabola sugli invitati che non accettano, ve la leggo. Gesù rispose, a proposito di quando lo accusavano di andare a mangiare, un uomo diede una grande cena e fece molti inviti. Allora, della cena, mandò il suo servo a dire agli invitati, venite, è pronto. Ma tutti all'unanimità cominciarono a scusarsi. Il primo disse: ho comprato un campo e devo andare a vederlo, ti prego, considerami giustificato. Un altro disse: ho comprato 5 paia di buoi e vado a provarli, ti prego, considerami giustificato. Un altro disse: ho preso moglie e perciò non posso venire, anche così giustifica. Al suo ritorno il servo riferì tutto questo al padrone. Allora il padrone di casa, irritato, disse al servo: esci subito per le piazze e per le vie della città e conduci qui poveri, storpi, ciechi e zoppi. Il servo disse: Signore, è stato fatto come hai ordinato, ma c'è ancora posto. Il padrone disse allora al servo: esci per le strade lungo le siepi, spingili ad entrare, perché la mia casa si riempia. Perché vi dico, nessuno di quegli uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. Questo che racconta Gesù, questa parabola, è di quest'uomo che organizza una festa, un banchetto dove si mangia e si beve e fa recapitare i suoi inviti. A quel tempo ti mandavano un po', Matteo ne parla come un matrimonio. Praticamente ti mandavano la partecipazione. Senti, ci vediamo il 15 giugno, no, il 21 giugno per festeggiare il compleanno dei Cavalli Maggiori di Agida e di Francesco Ferri. E ci incontriamo qui a Roma il 21 giugno per fare questa festa. E quindi voi lo sapete e non prendete impegni, oppure ci sono poi sempre gli imprevisti, ma questo è un altro discorso. E vi rendete liberi. Il giorno prima, ecco, arriva il post di Francesco Ferri che scrive sulla fraternità: ci incontriamo venerdì dalle ancelle del Sacro Cuore, tutto è pronto, venite. Lo sapevo, lo sanno da un mese prima, come le care suore lo sanno da ottobre che io dovevo venire oggi, me l'ho dato il lettino dei 7 nani. Stamattina mi sono svegliato tutto rattrappito, cioè forse neanche Caterina Mariello c'entrava, che penso pure in carne la bambina, e non c'entrava. Cioè mi sono dovuto accucciare, io dormo accucciato, va bene, però poi ogni tanto mi distendo. Quindi, lo sanno da ottobre. Vabbè, pazienza. E quindi gliel'ho detto alla suora, che poi queste suore sono che le hanno prese dagli alberi e le hanno messe lì. Tu ti parli in italiano, non ti capiscono, sono piccoline, sembrano scimmiette. Povere, io ho detto, suora, manco tu ci entri in questo letto. Io peso 100 kg, alto 2 metri, dove ti metto? No, parlava in lingue, questa è la realtà. Comunque, poi me l'hanno cambiato, fortunatamente, a furia di insulti, perché poi dice che li devo coccolare. Mi ha detto Fiore che li devo coccolare. Io ero due carezzine. E quindi lo sapevano, cioè del pranzo, del banchetto, lo sapevano prima, il giorno prima poi, oppure mandavano in serbo a dire: tutto è pronto, potete venire, e la tavola è apparecchiata. E qui vediamo la cosa strana: questa è una predica che ho fatto nel 2001, 24 anni fa. Si scusano. E non vanno. Non è che devono andare a lavorare, dice venite a lavorare nella vigna, venite a fare. Devono andare a mangiare, a divertirsi. No, il primo dice sono tre scuse che fanno riferimento al commercio, al possesso e al piacere. Il primo dice ho comprato un campo e devo andarlo a vedere. Ovvio, se tu compri un campo, prima devi vedere com'è, quindi devi recarti sul posto. È giustificato, ma potevi andare un altro giorno. Il secondo, cioè ho comprato 5 paia di buoi e devo provarli. Anche lì, non tutti i buoi sono buoni per arare, quindi li devi provare. È un investimento, quindi devi valutare. Ci devi andare giusto giusto quel giorno che c'è il banchetto. E quindi il terzo si è sposato, manco si giustifica perché quando uno si sposa per un anno, addirittura non va nemmeno in guerra perché deve rendere felice la sposa. Ma potevi portarla pure a lei, ti posso portare a mia moglie? No. Quindi questi tre non vanno e le scuse sono buone, non è che sono sciocche, sono cose fondamentali per la vita. Però io dico, potevi andarci un altro giorno, giusto quel giorno, come quando c'è la preghiera, giusto quel giorno, guarda un po'. Le persone invitate sono tutte ricche, appartenenti a ceti sociali elevati, perché il Talmud, cioè il catechismo ebraico, dice che ai banchetti tu devi invitare amici, fratelli, parenti e i ricchi vicini. Queste sono le quattro categorie che tu devi invitare. Ma Gesù cosa fa in questa parabola? Dice di invitare poveri, storpi, ciechi e zoppi. Qui non c'è bisogno di tirare il codice di rito canonico. La Bibbia al libro del Levitico, capitolo 21, 18, e il secondo libro di Samuele, capitolo 5, 8, prescrive che chi aveva un handicap come la cecità o era zoppo e storpio non poteva entrare nel tempio, perché questa menomazione fisica era un chiaro segno della punizione di Dio. Addirittura Davide mise questa regola, il buon Davide, che tanto amiamo, però anche lui aveva le sue pecche. E i poveri invece non potevano entrare, se potevano entrare, ma attraverso la porta stretta, quella che c'era sotto, dovevano piegarsi tutti per entrare, perché anche qui la povertà era un segno della maledizione di Dio. E per gli ebrei, se tu sei benedetto da Dio, c'hai il din din, se no. E Gesù quindi dice di invitare poveri, storpi, ciechi e zoppi al banchetto di Dio. Chi sono oggi queste persone? Sono quelle persone che hanno sbagliato nella vita. Sono quelle persone che non conoscono l'annuncio del Vangelo, sono inciampate, cadute, non hanno realizzato i progetti nella vita e quindi vivono questa condizione di disagio. E Gesù fa poi e dirà chiaramente: nessuno di quei uomini che erano stati invitati assaggerà la mia cena. È forte, è una decisione forte perché queste persone non hanno fatto niente di male, solo non hanno accolto l'invito, avevano altre da fare. Questa parabola, vi ripeto, non viene mai letta, ma questa è parola di Dio. Quante persone hanno altro da fare? E se non c'ho proprio niente da fare, magari vengo. Scegli tu. Gesù quindi riempie questa sala di poveri, storpi, ciechi e zoppe, persone con handicap, diciamo, ma c'è ancora posto. E qui ancora dice una cosa ancora peggio. E questo è il Gesù dei Vangeli, perché ormai abbiamo un Gesù della televisione e un Gesù dei Vangeli. Ecco il ritorno alla parola. E la esci per le strade e lungo le siepi e spingili ad entrare. Che cos'è la siepe? Per gli ebrei la siepe è la legge. Quindi queste persone sono fuori legge. Prendi tutte le persone fuori legge, tutte le persone che sono scomunicate, tutte le persone che sono in peccato mortale. Insomma, ma questo è, e spingili ad entrare. E questo spingili e costringili ad entrare. E il riferimento è a Luca, la che dice la legge e i profeti fino a Giovanni. Da allora in poi viene annunziato il regno di Dio, ognuno si sforza per entrare. Il Papa adesso. Oh, Simona Ritano, hai sentito che ti ho citato e sei comparsa. La parola crea, vedi? Lode al Signore. E il Papa, dicevo, nella prima omelia che ha fatto da Papa, ha detto proprio che tu inviti le persone, cose, ma non ottieni altro che indifferenza, perché c'è questo ateismo pratico. E adesso non entro nel merito. E quindi c'è questo spingere. E altro, questo spingere, altro riferimento alla parola di Osea. Li attirerò a me con legami di bontà. E come noi possiamo spingere le persone ad entrare nella festa di Dio? Non certo con le minacce, con il terrorismo spirituale. Lo ricordo sempre che io, quando ero in parrocchia, ho cominciato a fare catechismo perché c'era una catechista che terrorizzava i bambini e mi diceva, adesso è morta, in paradiso saprà la verità, ma se non facciamo così i bambini non vengono. Ho detto, ma no, devi parlare d'amore, di gioia. Vabbè, sì. Ricordo, ho fatto catechismo e che poi dicevo, Signore, convertimi sta catechista. Il Signore, guardate, quello vero è impossibile. Ogni volta che pregavo, diceva, fallo tu, fallo tu. Io mi ricordo, ho passato tutta un'estate che poi non ci volevo pregare più. Fallo tu, fallo tu. E così ho cominciato a fare catechismo diretto. Sono l'unico prete che faceva un catechismo diretto ai bambini. L'unica forza trainante del Vangelo è l'amore. Quell'amore libero, incondizionato e gratuito. Ma non vi illudete che tu parli d'amore, che tu fai dimostrazioni d'amore. Ah, che bello! Scappano di più! Ci sono persone che se tu li ami e gli dimostri amore, a volte hanno bisogno di essere neanche tra i miei collaboratori, se li insulti, si avvicinano. Ma che è? Perché sono cresciuti insultati dal padre, dalla madre, quindi sentono questa nostalgia familiare. Se tu gli parli d'amore, no dai, dillo a tuo figlio Jacopo che è psicologo e vedi cosa ti dice. Vabbè, ma quando parlo io non mi dovete interrompere. Ok, questo amore a volte, dicevo, non viene accettato. Beata tu che ami tutti e tutti ti dicono grazie, Fiore. E Dove si manifesta il Signore? Attenzione, il Signore si manifesta, abbiamo visto a Pasqua, negli incontri comunitari, dove la comunità è riunita. Chiesa mia, per piccina che tu sei sempre Chiesa mia. Gesù non si manifestò a Tommaso, Gesù si manifestò agli undici, ai dieci che erano nel cenacolo. L'abbiamo visto domenica scorsa, mi pare che ero a Palermo. Gesù si manifesta ai sette, non è che è andato a cercare gli altri, dove c'è la comunità riunita. Dove c'è la comunità riunita, fatta di persone che sono quello che sono, è lì che si incontrano, che Gesù si manifesta. E Gesù si manifesta nel mezzo, abbiamo visto, e si manifesta con gioia. I discepoli videro il Signore e furono pieni di gioia. A volte non abbiamo tutta questa gioia perché più che vedere il Signore, vediamo i difetti delle persone che fanno parte, della comunità. Oppure ci sfianchiamo per invitare quelle persone a cui vogliamo bene, quelle persone che vogliamo bene, facciamo di tutto perché vengano, ma non vengono perché hanno altri interessi. Allora, quello che noi dobbiamo fare, quelle persone che il Signore ci mette accanto, quelle persone che il Signore ci fa incontrare, che magari a volte tu per una vita l'hai detto ad una persona a cui vuoi bene e manco lo dici a una così che incontri, che boh, e subito accolgono. Come più volte il Signore ha detto, tu lavora per me e io lavorerò per te. Stai tranquillo che queste persone che porti nel cuore incontreranno Gesù, ma lo incontreranno non attraverso di te, lo incontreranno in altre realtà, in altri contesti, in altre cose. Funziona così. E questa parabola si conclude, già siamo alla fine, questa parabola si conclude con un invito, cioè se uno viene a me e non odia suo padre, sua madre, la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita, non può essere mio discepolo. In pratica Gesù è fissato, vuole essere messo al primo posto. E non si tratta di trascurare lavoro, famiglia, impegni o altro, ma tutto deve essere subordinato al Signore. Il Signore va messo al primo posto. E la parabola, invece, dei sinottici che si trova in Matteo, si conclude proprio qui con questo invito spaventoso, perché tutti noi, se abbiamo tempo, andiamo, se prima ci sono altre cose, vabbè, ognuno poi fa quello che vuole. Questo è quello che dice il Vangelo. Nella parabola parallela di Matteo, ecco, si parlava adesso del vestito senza cuciture, del vestito bianco, e queste persone che sono state spinte ad entrare, uno era senza vestito. Ma abbi pazienza, signore, se l'hai preso per strada, l'hai preso lungo la siepe, non è che era vestito. Eppure il Signore dice, fuori, dove sarà pianto e stridore di denti. Cosa significa per noi? Significa che se andiamo ad un matrimonio, andiamo ad un banchetto, non possiamo metterci la faccia da funerale. Per carità, ognuno ha i suoi problemi, ma significa andare oltre i problemi, significa problema, cioè saltare, e nella comunità. E vivere la gioia del Signore risorto. E la psicologia, visto che abbiamo insegna che chi si lamenta poco si impegna. Chi vive invece nella gioia, chi prende realmente l'incontro con il Signore, farà in modo che questa gioia che ho io possano averla anche gli altri, gioia, pace e felicità. E fare dell'incontro comunitario del Signore un banchetto di matrimonio, invitando altri alla gioia. Amen.